Continuiamo a parlare insieme a Tony di supporto legale di quelle giornate, partendo magari dalla cronaca degli ultimi giorni e quindi dall'ennesima scalata di carriera da parte di sbirri condannati per i fatti del G8 di Genova, visto che ne è stato fatto anche cenno nell'approfondimento precedente, è rimbalzato anche un po' sulla cronaca mainstream, nonostante senza il velo di scalpore che avrebbe dovuto accompagnare quello che è un processo che negli ultimi anni abbiamo visto abbastanza normalizzarsi. Ma torniamo anche a parlare del G8 come quel contesto sperimentale, come quel laboratorio repressivo che ha avuto significative conseguenze negli anni successivi. Intanto ti diamo il benvenuto. Ciao Tony, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao a voi e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, appunto, abbiamo fatto un po' un cenno degli argomenti che potremo trattare in tua compagnia. Magari iniziamo dalla situazione della compagna, dei compagni che stanno ancora subendo gli strascichi repressivi di quelle giornate, e quindi magari qualche riflessione anche sul reato di devastazione e saccheggio, utilizzato non solo come strumento sanzionatorio ma anche come chiave interpretativa del conflitto di piazza e che abbiamo visto poi replicarsi anche negli anni successivi.
Certamente, diciamo pure che forse avevi accennato a Genova come laboratorio sperimentale di repressione. Noi come supporto, anche per esperienza, probabilmente lo facciamo risalire a qualche mese prima, sostanzialmente, perché la vera sperimentazione, le vere torture, i sequestri cominciarono a Napoli. La vera sperimentazione fu quella, molto probabilmente, solamente poi a Genova fu esteso in funzione di massa ciò che era stato provato in piccolo con le giornate di Napoli. Infatti lì si registrarono addirittura dei precedenti anche nei confronti delle forze dell'ordine, delle denunce per sequestro di persona. L'uso di devastazione e saccheggio, effettivamente noi abbiamo lavorato molto anche dal punto di vista politico, da questo punto di vista era stato usato solamente in precedenza in pochissimi casi e che avevano a che fare con lo stadio sostanzialmente. Invece dal 2001 fu una delle armi a disposizione del Stato, e continua a essere una delle armi a disposizione delle procure e dello Stato per bloccare militanti e attivisti nelle loro azioni. Diciamo che da una parte devastazione e saccheggio e dall'altra parte associazione estorsiva, diciamo che sono i due reati che vengono più usati per restringere le persone all'interno del carcere, comunque bloccarle più a lungo possibile, anche quando questi reati vanno via decadendo. Nel caso di Genova questi non sono decaduti certo per la loro nel loro complesso, è decaduto per una parte dei processati presi nel mazzo e per molti altri invece dei 10 sono stati portati a termine. Alcuni stanno ancora scontando, come stavi dicendo, le conseguenze di quelle condanne del 2001.
Sì, interessante il fatto che tu abbia citato il No Global Forum di Napoli come diciamo prodromo, come embrione della sperimentazione che poi si è sviluppata su una scala più estesa nelle giornate di Genova. In qualche modo, appunto, anche la costituzione di una regia e di un modus operandi che poi si sono replicate anche nelle giornate successive, diciamo che appunto gli strascichi repressivi sono stati di entità diversa e ovviamente l'attenzione da parte anche della narrazione successiva è stata diversa anche all'interno dei movimenti, visto che comunque l'utilizzo del reato di devastazione e saccheggio, al di là appunto, come dicevi tu, di un forte deterrente rispetto alle pratiche di piazza, è di fatto una poi rappresaglia sanzionatoria rispetto ai momenti in cui ci si riprende le strade con le proprie modalità. C'è anche da dire che sia devastazione e saccheggio, sia associazione sovversiva, ma in modo diverso, principalmente appunto per quanto riguarda le manifestazioni. Il reato di devastazione e saccheggio è anche uno strumento di depoliticizzazione degli eventi, è una chiave di lettura esclusivamente militare di situazioni di piazza, che giova molto appunto alle procure e anche poi alla lettura che si può dare di determinate situazioni.
Ma sì, perché vanno aggiunti anche, qualche elemento va aggiunto, questi entrambi i reati che vengono usati, ma possiamo parlarne anche di altri, cioè il furto che viene sempre ormai tutte le volte che è possibile portato a rapina, eccetera, eccetera, ma su questi due l'uso che ne viene fatto ha anche un'utilità dal loro punto di vista, perché permette di arrestare e fermare anche coloro che erano solamente presenti, quindi il classico
concorso,
quindi, il classico concorso morale, solo per la parte, cioè solo per il solo fatto di essere lì presente. Noi sui processi di Genova ce l'abbiamo, abbiamo delle condanne dei processati solo per il fatto di essere lì e non essere intervenuti o di essere intervenuti solo collateralmente, fa di tutto un contesto tale per cui c'era in atto una devastazione e saccheggio e tu hai approfittato, o comunque non hai fatto niente per non, perché non succedesse, o non ti sei allontanato, sei rimasto lì, quindi eri compartecipe, moralmente compartecipe. Quindi sia la devastazione e saccheggio che quella di associazione sovversiva vengono usati in questo modo per poter fare, cioè, man bassa di arresti, ma e man bassa di anni di galera, anni di fermo, eccetera eccetera. Quindi anche questa lettura è importante, la scelta dei reati che vengono contestati, oltre all'assurdità per cui appunto una vetrina assume un valore in anni di carcere oltre i 10, quando poteva essere un semplice danneggiamento sostanzialmente in un altro contesto. Dove c'è del politico si usano quei reati tali per cui ne posso prendere tanti per tanti anni.
Sì, tra l'altro va anche fatto presente che per quanto riguarda invece i reati associativi, un'altra funzione di questi è anche quella di poter mettere sotto controllo, sotto sorveglianza, pedinamento e via dicendo, una fetta molto significativa di pezzi di movimenti che altrimenti, come dire, pratiche che altrimenti non sarebbero così semplici da venire avallate dalle procure. Invece è uno strumento molto agile poi per vivisezionare, sorvegliare, pedinare.
Ti consente anche di aprire altri filoni di inchiesta collaterali, esatto, a seguito di reati scoperti all'interno di un'indagine invece che un'altra. Sì, queste cose sono tutti elementi ben presenti che purtroppo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 20 anni. Ci siamo diventati vecchi sostanzialmente, perché eravamo, almeno noi che abbiamo partecipato, eravamo praticamente dei giovani ragazzi, e adesso abbiamo un'età che non è più dei giovani ragazzi, ci abbiamo tutti addosso questi anni. Se sì, vogliamo riprendere sul filo delle compagne, esatto, dei compagni arrestati, noi ad oggi abbiamo ancora due persone. Allora, abbiamo una persona che è Vincenzo, che attualmente è stata negata l'estradizione, ma è notizia anche di stamattina uscita sui giornali che il procuratore generale ha fatto già ricorso rispetto a questa decisione. Quindi c'è da aspettarsi una nuova udienza rispetto al ricorso fatto in Cassazione da parte del procuratore francese sulla decisione di non estradizione. Ricordiamo che con la sentenza dell'altro giorno praticamente non si riconosce il reato di devastazione e saccheggio, non presente nell'ordinamento francese, mentre si riconosce il fatto che Vincenzo debba scontare ancora un anno e qualche mese di carcere, avanzano dai reati che gli erano stati contestati. Quindi i francesi sostanzialmente dicono: una parte gli aveva già scontati, avete provato a farlo tornare in Italia per fargli scontare di nuovo, un'altra parte non li riconosciamo come reato, riconosciamo che però avanza ancora un anno di galera per dei danneggiamenti e quindi li deve scontare o in Francia o in Italia. In Italia, se l'Italia riconosce il fatto che devastazione che già non esiste, se no li sconterà in Francia. Questo è il riassunto della situazione di Vincenzo ad oggi. Attendiamo fra 2 o 3 mesi sostanzialmente cosa deciderà sul ricorso al procuratore generale la Cassazione francese.
Sì, tra l'altro, come facevamo, come accennavamo tra l'approfondimento precedente e la diretta che stiamo realizzando con te, c'è anche da sottolineare come questa condizione, la possibilità appunto di rifiutare un'estradizione, sia possibile all'interno di una cornice giurisprudenziale europea in rapida trasformazione, nel senso che con la presa di potere di strutture come Eurojust ed Europol non è detto che nei prossimi anni ci sia questa autonomia decisionale delle procure degli stati membri.
È vero, è vera questa cosa, è però da notare, cioè noto non con piacere, però noto semplicemente che ci può essere il rischio in questo caso per noi positivo, perché Vincenzo è stato riconosciuto reato inesistente per l'ordinamento, che ci può essere anche una situazione esattamente contraria, che un reato invece che esiste ed è contestato in altre situazioni poi venga contestato da un'altra parte. Ma già abbiamo provato quello che tu dici, perché delle persone che erano sostanzialmente latitanti anche su questo processo altrove, di fatto sono state arrestate ed estradate alla velocità della luce e riportate in Italia per scontare la pena. Persone come appunto Jimmy, che attualmente sta ancora scontando e non ha ancora finito la sua pena per quelle giornate, e che conta ancora di dover scontare, anche se in condizione alternativa, ancora un anno di carcere. Questa è la situazione di un altro compagno. Poi ce n'è ancora un altro che è attualmente ristretto e deve scontare ancora 2 anni, e poi una compagna che ha finito sostanzialmente la pena detentiva, ma ricordiamoci che, come per tutti quanti, oltre alle sentenze, quindi alla condanna da essere ristretti, dopo questo c'erano 3 anni di vigilanza sostanzialmente, quindi comunque tutti dovranno ancora scontare i 3 anni di
sorveglianza, di libertà vigilata.
Sì. Senti, ma come sapete in Italia è assolutamente rinnovabile solamente per decisione del valutatore, quindi del giudice, quindi finiti 3 anni può essere ulteriormente rinnovata o definitivamente sospesa, e quindi attualmente, oltre a chi deve finire, devono poi comunque scontare altri 3 anni di vigilata.
Ecco, tornando all'altra delle due notizie che insomma in questi giorni hanno un po' riacceso i riflettori sul G8 di Genova e sulle sue conseguenze, al di là appunto dell'estradizione di Vincenzo, c'è anche quella della promozione, come citavamo in apertura, di due sbirri condannati per i fatti della Diaz, insomma un esempio di quella pratica che abbiamo visto più volte in questi anni, da un lato dell'autoassoluzione dello Stato rispetto a determinati eventi, dall'altro di premi fedeltà erogati ai suoi fedeli servitori, anche quando evidentemente sono coinvolti in pratiche che, per usare il loro lessico, le loro categorie, sono completamente illegali. Come leggi questo aspetto della vicenda G8?
Allora, io già da tempo non ero molto appassionato di questo filone, mettiamola così, anche se era stato seguito, perché effettivamente i procedimenti che hanno portato alle condanne hanno anche portato al riconoscimento del patimento subito da chi è stato arrestato, quindi l'interesse anche di supporto legale era il sostegno alle compagne e compagni che erano finiti nelle grinfie e quindi erano stati torturati, eccetera eccetera. Perché dico con una battuta in questi giorni, anche a chi me l'ha chiesto, che è un falso problema questo della promozione, un falso problema per due motivi fondamentali. Uno, che queste persone, anni fa è stata concessa la possibilità di accedere a dei corsi, a tutta una serie di cose interne al settore stesso, per cui poi fanno i salti di carriera. Questo doveva essere evitato sostanzialmente a monte. Loro sono stati condannati, hanno scontato, hanno fatto l'interdizione, e adesso questo è un salto di carriera sostanzialmente automatico. Cioè, come dire, non è più un problema oggi, il problema era quando è successo il fatto quando sono stati condannati e quando gli è stato permesso sostanzialmente di poter accedere a tutte quelle cose che gli hanno permesso oggi di fare lo scatto di carriera. Non è una promozione di fatto quella di oggi, è un automatismo, dopo 8 anni puoi accedere alla nomina di vicequestore, punto. Il dramma di questa roba, di vedere quell'elenco di persone che poi sono 3 che hanno avuto a che fare con questo con quest'ultima velina, come loro stesse la chiamano, dove c'è l'elenco dei promossi di quelli, e che sono sostanzialmente degli automatismi. Ci viene da chiedere, questi non sono tra l'altro dei più eclatanti, cioè il vicequestore è il meno eclatante tra tutte le persone che sono state sostanzialmente condannate. C'è da chiedersi come però un poliziotto che è stato condannato, che ha scontato, che aveva l'imprecazione a 5 anni, possa ancora operare nei ranghi dirigenziali, come potesse già farlo 10 anni fa, cioè come è stato possibile che andasse avanti questa cosa. Di fatto tutto il resto è un loro contratto di lavoro, cioè lo scatto di carriera, dopo 5 anni ha fatto lo scatto di carriera e a nessuno non viene fregato mai niente, né nella società cosiddetta civile, ma neanche all'interno del loro stesso corpo, cioè dato per scontato, commettono dei reati, li scontano e poi vanno avanti come se nulla fosse successo.
No, infatti non è assolutamente stupefacente, ma è interessante raccontare questi processi, non perché siano straordinari, ma anzi proprio per la normalità con la quale si verificano. Tra l'altro ci arriva un messaggio.
È più inquietante le polemiche che escono fuori quando si dice che qualcuno, come è successo ultimamente, senza dover fare... che qualcuno che è stato condannato possa accedere al reddito di cittadinanza, certo. Gridando allo scandalo perché ha avuto accesso al reddito di cittadinanza e poi aveva rotto una vetrina, che questi che hanno torturato e hanno messo molto finte fanno anche lo scatto di carriera. Cioè la società civile che e i media mainstream che pubblicano quella roba sono dementi, sono demenziali da quel punto di vista lì.
Sì, la capacità di aizzare l'indignazione della società civile.
Sì, mi sembra un parallelismo alquanto adeguato.
Esattamente.
Ci arriva appunto un messaggio di una persona all'ascolto che sottolinea appunto le torture alla caserma Raniero di Napoli, persone prese anche in ospedale dove erano finite per i pestaggi in piazza, giusto per riprendere quanto ci dicevi tu all'inizio, il fatto che...
Purtroppo sì, è un'esperienza anche personale, quindi ho parlato non solo per analisi politica posteriori, ma a ragion veduta, perché ne ho avuto esperienze dirette con amici e compagni, di persone che non ho saputo più se prendere dopo con le dita rotte dopo 3 giorni, quindi... Mi è ben chiaro, ci è stato ben chiaro da subito che chi stava litigando per il posticino in piazza nel 2001 non aveva proprio capito nulla di quello che stava per succedere, non c'era contezza di quello che stava per succedere, mentre il movimento si divideva tra scuti di plastica e altro, in realtà lo Stato aveva già una strategia ben provata e testata e sapeva già che cosa sarebbe fatto passare.